Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Luce Rossa, siamo in diretta, buongiorno da Andrea De Angelis. Mercoledì 20 marzo, avete sentito gli amici del meteo.it, ha inizio, questa sera in realtà, tra qualche ora, la stagione primaverile che per molti è la stagione più bella dell'anno, indica rinascita, indica il nuovo, il cambiamento, la vita, i colori, i profumi di una primavera che speriamo tutti porti anche l'agognata pace. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 9 circa, poi ci collegheremo con Piazza San Pietro per l'udienza generale del Papa. Io ringrazio il tecnico del suono questa mattina, Daniele Giorgi, accanto a lui ci guida in regia Damiano Caprio, ha già allestito la regia video e tra pochi minuti saremo anche in diretta su Facebook il collega Alberto Giovannetti. Ringrazio tutti loro, saluto anche i colleghi dell'MCR che ci consentono appunto di essere anche in video, in particolare Vittorio Rossi e Leopoldo D'Angelo. Saluto soprattutto voi che ci state già scrivendo, mandando dei messaggi di testo e vocali al 335 12 43 722. L'ho sbagliato, lo ripeto, 335 12 43 722. Salvatore, buongiorno a te, ci dici che ogni paura, ogni ansia, ogni preoccupazione la lasci al Signore perché la sua grazia ci e ti protegge. Ancora buongiorno a Filomena che ci parla di una fiaccolata che ha unito giovani e adulti nella sua realtà, in particolare i catechisti, tutto organizzato appunto dai catechisti. Avere l'amicizia è un dono, essere amico è un dono, conservarla è una vera e propria virtù. E poi ancora in molti ci parlate della guerra, c'è anche chi sottolinea il ruolo dei giornalisti, chi dei volontari, chi ancora, e lo avete sentito anche al radiogiornale, intervista di Alessandro Guarascia a Medici Senza Frontiere, il servizio fondamentale, indispensabile del personale sanitario anche in quei territori dove vi è un conflitto armato. Buongiorno anche da Mario che ci invia una foto di Snoopy che tra l'altro rappresenta un beagle. Daniele, l'ho scoperto da poco, Snoopy è un beagle, il cane bianco e nero di Snoopy, anche se poi in realtà il beagle bianco e nero non è. Angelo Scuderi, buongiorno nel Signore, ancora un saluto, un abbraccio, un buon dì, ci arriva da Teresa. E poi saluto Ludovico e vedo già dei vocali che ascolteremo tra poco. Dicevo, in video saremo tra un quarto d'ora circa, potete già collegarvi su Facebook e condividere il link con i vostri amici. Parleremo di politica, la politica italiana, quella politica che ha scritto la storia della Repubblica lo scorso secolo. Lo faremo attraverso un volume curato dal professor Augusto D'Angelo dal titolo Bisogna smettere di armare il mondo, il carteggio, le lettere che si scambiarono due tra i protagonisti assoluti della politica del Novecento, ovvero Giulio Andreotti e Giorgio La Pira. Davvero molto molto interessante questo volume. E andremo anche poi in rassegna stampa, ci sono tutta una serie di argomenti, parleremo della Quaresima, insomma non cambiate canale, restate con noi, iniziamo con Alfa, le cose in comune.
Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello. Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quando lo stereo la posso portare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, i Police. Mettiamo un CD prima di addormentarci, appena svegliati deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi siamo vivi da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che a farne un elenco ci vogliono 3 ore. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente? Cos'altro ti serve per essere certa? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi. Perché quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu piangi, quando io dormo, tu dormi, quando io parlo, tu parli, quando io rido, tu ridi, quando io piango, tu ridi.
Che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60.
Abbiamo 2 braccia, 2 mani, 2 gambe, 2 piedi, 2 orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
Otto e 18, sempre in diretta, avete sentito cos'è Radio Vaticana, Vatican News, ma i nostri ascoltatori più fedeli lo sanno bene del motivo per cui si è insieme fin dalle prime ore del mattino. Qualche appuntamento del giorno: alle 9, vi dicevo, in Piazza San Pietro l'udienza generale con Papa Francesco, in diretta su queste frequenze, ma anche in live streaming sul portale di Vatican News, sul canale YouTube e anche sulla nostra pagina Facebook. Alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario. Alle 19 invece la messa sarà celebrata dalla Basilica di Sant'Agnese fuori le mura. E ancora oggi una nota: il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa si trasferisce a Roma, la sede era fino a ieri in Svizzera, a San Gallo. Vi segnalo ancora alle 19 nella Basilica di San Giovanni in Laterano, per chi ci segue da Roma, l'ultimo dei 5 incontri sul tema Le avventure di Pinocchio, ovvero il dramma della libertà, organizzati dalla Diocesi di Roma per vivere il cammino quaresimale. L'introduzione affidata a Don Fabio Rosini, le conclusioni al cardinale vicario Angelo De Donatis. Un evento questo che, per chi non si trova nella capitale, può essere seguito in diretta su Telepace e in streaming sul canale YouTube della Diocesi di Roma. Infine, alle 17, presso la Basilica di San Bartolomeo all'Isola, nel cuore della capitale, verrà presentato il libro Dio non ci lascia soli, riflessioni di un cristiano in un mondo in crisi, del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. Le 8:19, saluto Simonetta che ci augura il buongiorno, ancora Tiziano, Paola, ma siamo pronti per accogliere la nostra ospite dell'Osservatore Romano. Beatrice Guerrera, buongiorno.
Buongiorno.
Un po' in anticipo, oggi
esatto.
ti abbiamo convocato qui allo Studio 9 di Palazzo Pio, perché poi saremo in diretta video con un altro ospite tra una decina di minuti. Vogliamo parlare di digiuno. Parlate di digiuno con l'inserto religio dell'Osservatore Romano, perché?
Esatto, sì. Beh, oggi siamo, diciamo, questa è l'ultima settimana della Quaresima, perché appunto con la Domenica delle Palme si apre la Settimana Santa, quindi vogliamo appunto ricordare questo tempo forte che stanno vivendo i cristiani in tutto il mondo, appunto in attesa della Pasqua, ma abbiamo voluto affrontare questo tema con una chiave diversa, un punto di vista appunto interreligioso e non solo, ecco, anche ecumenico, nel senso il digiuno è una pratica che davvero accomuna tutti i credenti. Tra l'altro sappiamo che accomuna anche i non credenti, ecco, diciamo, i benefici del digiuno ormai sono anche dal punto di vista medico, molti ne lodano appunto la questione che il fisico si appunto purificherebbe, ma al di là di queste questioni, ecco, non dal punto di vista spirituale, è davvero un elemento comune. Infatti abbiamo un articolo oggi del nostro collaboratore Enrico Casale che ci spiega come il digiuno è una pratica, si può dire ecumenica, nel senso accomuna cristiani ortodossi e cristiani cattolici appunto latini. Infatti abbiamo raccontato la realtà di etiopi e eritrei, che appunto abbiamo diverse percentuali appunto di cristiani, e tra i cristiani appunto ci sono cattolici appunto cristiani di rito alessandrino, e poi ci sono anche cristiani ortodossi. Ecco, entrambi sono accomunati dal fatto che durante la Quaresima e in alcuni anche altri tempi forti, non solo in Quaresima, praticano il digiuno nei venerdì, nei mercoledì, ma soprattutto il digiuno è proprio una questione che li porta a non mangiare derivati della carne e anche, diciamo, uova, latte, ecco, in un certo senso diventano vegani. Questa è una pratica che accomuna un po' tutta la Chiesa orientale, che sia latina, che sia ortodossa. Ecco, in Oriente sono più dediti, diciamo, a queste pratiche, a queste tradizioni che sono rimaste poi nel tempo. Ma abbiamo raccontato nell'inserto di oggi che il digiuno è una pratica in questo tempo praticata in larga parte dai musulmani. Infatti siamo nel tempo di Ramadan, la scorsa settimana si è aperto questo mese sacro ai musulmani del Ramadan, che li porta ogni giorno a digiunare dall'alba al tramonto, quindi consumano un pasto appena, ecco, prima del sorgere del sole, poi, ecco, digiunano tutto il giorno fino ad arrivare al momento dell'iftar, il pasto che rompe il digiuno quotidiano. Ecco, la professoressa Shahrazad ha raccontato l'importanza e il significato di questo digiuno, che è poi in realtà un essere vicino ai poveri. Questo è il vero significato del digiuno, cercare di, ecco, farsi vicini a quanti nel mondo non hanno cibo, soprattutto in questo tempo, ecco, di grandi difficoltà e guerre in tutto il mondo, assume un significato particolare questo tempo. E poi abbiamo voluto anche parlare di una festa, ecco, ebraica che si svolge in questi giorni. Tra pochi giorni sarà la festa ebraica del Purim, e quindi il giorno che precede la festa di Purim è il giorno del digiuno di Esther, così chiamato. Ecco, ricordare questa figura, c'è proprio un libro, il libro di Esther, che racconta questa figura importante, lei che pregò, lei che si offrì per la salvezza del suo popolo, e questo momento anche di digiuno che portò poi il popolo ebraico a salvarsi. Ecco, all'inizio, diciamo, questi giorni di digiuno erano tre, poi è diventato uno, come ci spiega appunto un articolo sempre nel nostro Religio che verrà pubblicato oggi online e domani in edicola. E quindi, ecco, è veramente una pratica, ecco, loro, quindi dicevamo, gli ebrei svolgono questo giorno di digiuno in preparazione alla festa del Purim, che poi è una festa, diciamo, tutt'altro di digiuno, è conosciuta per essere una festa, diciamo, di fasti, di gioia, di veramente festeggiamenti, anche si può dire in un certo senso sfrenati, che sembrano non avere a che fare con la religione, ma in realtà il significato, ecco, della festa è ovviamente legato a una questione religiosa. Quindi, ecco, ebrei, cristiani, musulmani sono davvero legati da questa pratica, che un po' sta anche a indicare che non solo, ecco, di pane vive l'uomo, no? Ecco, siamo fatti di altro, e anche un momento di riflessione particolare. È chiaro, non invitiamo nessuno a digiunare costantemente, ecco, bisogna anche stare attenti a queste questioni insomma, di disturbi alimentari, ma qui si tratta, ecco, di un'altra cosa, cioè si tratta di dare un significato anche a ciò che si fa da quando ci si sveglia a quando si va a dormire, anche all'assumere il cibo, che sembra una cosa, ecco, scontata. E poi ovviamente quando si parla di digiuno non si parla solo di cibo, ma si parla anche di digiuno da qualsiasi tipo di cose, insomma, dalle sigarette,
esatto, io lì volevo arrivare, sì, esatto. Beatrice, perché è semplice dire, magari, non so, il venerdì non si deve mangiare la carne, lo vai a dire a chi è vegetariano, francamente non è un digiuno.
No.
Ciascuno di noi sa di cosa ha bisogno di digiunare, anche se magari a volte facciamo finta di non saperlo, ma credo che veramente io per primo tutti noi sappiamo da cosa o da o quanto, in che modo potremo e dovremo anche digiunare.
Esatto, è veramente un modo per segnare una discontinuità dal tempo ordinario, per poi in preparazione, ecco, per quanto riguarda noi cristiani, in preparazione alla Pasqua, al momento, ecco, di gioia che ci sarà la prossima settimana.
Noi ci vediamo mercoledì prossimo.
Sì, mercoledì prossimo saremo sempre qui.
Grazie Beatrice Guerrera.
Grazie.
Un saluto a,
tutti
i colleghi. Ricordo online Religio da oggi pomeriggio, domani nelle edicole romane, con appunto il nuovo numero dell'Osservatore Romano. Scopriamo a chi fare gli auguri di buon onomastico oggi.
Oggi 20 marzo la Chiesa ricorda San Giovanni Nepomuceno, sacerdote e martire di Praga. Nella Praga di fine 1300 si consuma il martirio di San Giovanni Nepomuceno, sacerdote umile e predicatore a corte di re Venceslao IV, che si oppone con fermezza, pagando con la vita, alle pretese del monarca, che violerebbero la sacralità della confessione e la libertà della Chiesa. In questa data si ricorda inoltre San Giovanni Abate.
In mezzo al viale giocava a pallone sulla strada serrata che mi è cresciuto,
dove il cielo è bordo immerso nel verde, dove Dio creò distese di niente.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ho futuro se ti perdo. Bene la mia vita che non è infinita, un prezzo onesto, ma per fortuna che poi ci siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, 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 pa. Per un briciolo di
puoi parlare con me.
Ed è difficile saper distinguere l'amore dalla follia.
Se non è sincero, se l'amore è vero, muori dentro un sentimento puro, non ha futuro se ti perdo. Siamo trovati sotto un chiaro di luna, forse un po' stropicciati da una storia vissuta. Poco dopo eravamo stesi sopra una pietra, con i capelli in mano come una matita, scriverei una poesia. Pa, 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 pa.
Che vive dentro noi e non sbiadisce mai come foto polaroid.
Se non mi domando chi eravamo, io non mi ricordo chi siamo. Per un briciolo di allegria,
Bentrovati ancora gli amici di Radio Vaticana, benvenuti a voi che ci state seguendo in diretta anche su Facebook o magari ci rivedrete su YouTube dove carichiamo poi tutti i nostri video. Ringrazio ancora in regia Daniele Giorgi, Damiano Caprio, Alberto Giovannetti, un saluto anche a Vittorio Rossi e a tutti coloro che ci consentono di andare in onda, Leopoldo D'Angelo. È con me Augusto D'Angelo, bentrovato professore.
Grazie.
Docente alla Sapienza di Roma, autore di un libro il cui titolo ci ha subito colpito. Bisogna smettere di armare il mondo. Sembrano le parole che il Papa, e non solo questo Papa, ma in particolare Papa Francesco, ripete ormai da anni, non da mesi, da anni, ma giusto ieri, per chi ci ha seguito in video lo sapete, abbiamo parlato del cardinale Artime, di quello che lui ha scritto, e prima della guerra in Ucraina sostanzialmente esprimeva lo stesso concetto: basta armare il mondo. Ma questo concetto, professore, veniva espresso anno più anno meno già mezzo secolo fa da chi?
Veniva espresso da Giorgio La Pira, indimenticato sindaco di Firenze, ma non soltanto, perché fu padre costituente, politico, con, come dire, grandi visioni profetiche, che nel 77 scriveva Giulio Andreotti, in quel momento presidente del Consiglio, una lettera breve in cui diceva: parto dalle cose essenziali, bisogna smettere di armare il mondo. Calcolate che Giorgio La Pira era uomo che sul fronte della pace e contro la guerra aveva le idee molto chiare. Nel 1965, quando era scoppiata la guerra del Vietnam, prese un aereo per la Polonia, poi per Mosca, poi per Pechino, per arrivare ad Hanoi, per parlare con Ho Chi Minh, quindi il capo dei vietnamiti del nord, per cercare un filo di pace che facesse interrompere subito le ostilità, un cessate il fuoco. Tornò con la stessa modalità, quindi Hanoi, Pechino, eccetera, eccetera, fece arrivare un messaggio agli Stati Uniti, poi di fatto gli Stati Uniti non accolsero quel messaggio, anzi bruciarono l'iniziativa di pace di La Pira, era il 1965, sulle stesse condizioni che La Pira aveva costruito, la pace si sarebbe fatta, ma nel 1973, cioè 8 anni dopo. Il che vuol dire 8 anni di morti inutili, di stragi inutili, di sofferenze inutili. Questo, possiamo dire, era un po' La Pira.
E per citare quanto ha detto il cardinale Zuppi un paio di giorni fa, non è da ingenui chiedere un negoziato.
No, infatti, voglio dire, l'introduzione al libro io l'ho chiesta proprio al cardinal Zuppi, che ha scritto anche cose assai significative, diciamo, perché ha detto in fondo lì dove si sono persi i sentieri della pace, vanno ricostruiti, vanno trovati, eccetera.
Esatto, in questa prefazione del cardinale Zuppi, lo dico a chi è all'ascolto, il presidente dei Vescovi Italiani lo dice chiaramente: Giulio Andreotti e Giorgio La Pira non erano la stessa cosa, erano due personaggi molto diversi. Eppure, professore, ci mostrano che anche chi è diverso può lavorare assieme per un grande obiettivo, quale ad esempio la pace.
Sì, avevano sensibilità diverse, poi nella, come dire, nella pubblicistica vengono rappresentati in maniera quasi opposta, no? Di Andreotti ricorre sempre la cosa che aveva detto Grazio, è Belzebù, come se fosse un grande intrigante, eccetera. L'altro è il sindaco Santo. La verità è che andando a scavare si scopre che su grandi temi erano di grande convergenza. Intanto c'è, se posso ricordarlo, gli inizi, diciamo, nella Roma della Seconda Guerra Mondiale, gli inizi della messa del povero che La Pira inaugura anche a Roma, l'aveva cominciata a Firenze. C'era un'iniziativa molto profetica da un certo punto di vista. Alcune di quelle intuizioni tornano molto in Papa Francesco, per esempio. Mi ha colpito molto questa cosa. Ad esempio, lui invitava la domenica a messa i poveri di Roma durante la guerra, e dopo che si era pregato insieme si mangiava insieme, cioè gli davano, come dire, del cibo. Qualcuno gli faceva la barba, e su questo Andreotti, che partecipava a quel mese, aveva paura, perché diceva: non vorrei far male a qualcuno, eccetera, eccetera. E però la Pira, ricordando quelle messe nel 44, quando ne scrive, dice: ma guardate che questa non si tratta di elemosina, eh? Qui non stiamo parlando di elemosina, qui mangiando insieme, pregando insieme, psicologicamente c'è un salto e siamo la stessa famiglia, cioè qui nasce un popolo nuovo, che è il ruolo della Chiesa.
Tra l'altro, a quella messa del povero, la Pira la definirà non solo un'elemosina, non solo un'elemosina, ma una misteriosa comunione di grazia e di gioia, perché noi dobbiamo chiamare sia i ricchi che i poveri. E torna tutto il tema degli scartati, attualissimo, come diceva lei, che sembra veramente essere già stato affrontato in modo pieno dalla Pira, il quale però, da sindaco di Firenze, professore, organizzò una serie di eventi, anche questi profetici, che ci riportano allo spirito di Assisi con Giovanni Paolo II, voglio esagerare, ad Abu Dhabi con Papa Francesco, con il documento sulla fratellanza umana. Mi riferisco in particolare ai 5 convegni internazionali per la pace e la civiltà cristiana, siamo negli anni 50, e poi ancora il convegno dei sindaci delle capitali del mondo, che mise insieme anche Mosca e Stati Uniti, cioè impensabile, siamo in piena guerra fredda, e ancora i colloqui mediterranei, qui veramente si respira quel dialogo tra religioni. Anche questo era Giorgio La Pira, che Andreotti definì dopo la morte un santo.
Sì, molte delle iniziative, poi, se ci si pensa bene, del dialogo mediterraneo, del dialogo tra le grandi religioni, eccetera, nella fase finale della vita di Andreotti, lui da ministro degli esteri e poi, diciamo, dopo essere uscito dalla vicenda politica, sono state un po' riprese, cioè lui le ha un po' coltivate, certo in un'altra dimensione, ma ad esempio Andreotti a un certo punto si inventò una cosa che fu piccola ma significativa, che si chiamava il trialogo, cioè le tre grandi religioni, cristianesimo, islam ed ebraismo, che dovevano incontrarsi e creare ponti, perché era essenziale per la pace che attorno al Mediterraneo si creasse un clima di fiducia. D'altronde era anche al cuore delle operazioni che lui da ministro degli esteri ha fatto nei confronti della Libia, di Gheddafi, perché poi Gheddafi, che è stato descritto come è stato descritto, eccetera, eccetera, aveva anche lui un come dire, principio religioso islamico a cui si rifaceva, e nel libretto verde, che era la sua opera, questo c'era, e lui provava, come dire, ad incarnare un Islam con tutti i difetti di un regime che era dittatoriale, eccetera, ma di incarnare un Islam che non fosse radicale.
Chiaro. Io saluto Carlotta, saluto Maria, che ci scrivono su Facebook, ancora Savino, Giorgia, Anna Maria, solo per citare alcuni dei tanti messaggi. Condividete il link di questa diretta con i vostri amici, stiamo parlando di buona politica, e non a caso su WhatsApp, professore, arriva una domanda da Antonio: non sarebbe il caso che anche oggi ci fosse uno scambio di lettere tra i nostri politici? Chissà, magari c'è, di mail magari, no?
Non lo so, perché mi sembra che oggi la politica vada molto su social che, come dire, stringono molto e comprimono molto il messaggio. Nei messaggi troppo compressi la complessità non c'entra. È vero che la Pira scrive una lettera di 4 righe in cui dice: bisogna smettere di armare il mondo, ma c'è tutta una vita dietro. La compressione di certi contenuti, secondo me, fatica a rigenerare la complessità che invece il mondo ha.
Tra l'altro lo dico per chi appunto ci sta seguendo e legge anche il nostro sito, consulta vaticannews.va, a breve uscirà un articolo su questo libro, e ho voluto iniziarlo con una lettera appunto di Andreotti a Giorgio La Pira, nella quale Andreotti scrive: grazie, rivolto alla Pira, delle tue iniezioni di cristiano ottimismo. In poche righe, intanto ho immaginato, professore, la penna quasi fosse una siringa. E poi il cristiano ottimismo, anche qui il Papa quante volte ci dice: un cristiano non può che essere ottimista, che avere la gioia, rivolgendosi anche al clero oltre che a tutti i laici.
Certo, e la Pira era anche un po' così, nel senso che era un tipo gioioso, rideva, era accogliente, eccetera. E a questo proposito voglio anche dire che, ad esempio, lui lanciò una grande offensiva di pace attraverso i monasteri di clausura. Le suore di clausura in quel periodo erano più di adesso naturalmente, ma se la passavano anche molto male, e lui non soltanto le informava per lettera di tutto quello che faceva con delle circolari, ma aiutava anche economicamente. Allora Andreotti una volta va in missione in Giappone, ripassa dalla Thailandia, in Thailandia lo portano a vedere delle opere cattoliche e in un monastero di clausura di suore thailandesi e fiorentine in Thailandia incontra delle suore che gli dicono: ci saluti tanto la Pira, noi riceviamo tutto da lui, eccetera eccetera. Quando torna Andreotti scrive a la Pira dicendo: ho incontrato queste suore che ti mandano questo messaggio, e poi conclude, ed è una delle iniezioni di ottimismo, dicendo: sono cose che allargano i polmoni. Cioè in fondo anche l'uomo politico descritto come cinico eccetera eccetera, siccome è un credente, di tanto in tanto ha bisogno di inalare dosi di ossigeno cristiano, ecco, di ottimismo cristiano.
Mostriamolo allora questo libro del professor Augusto D'Angelo, Bisogna smettere di armare il mondo, appunto il carteggio tra Giorgio La Pira e Giulio Andreotti, edito dalla Fondazione Giorgio La Pira. Abbiamo pochi secondi, però un'ultima cosa devo dirla, professore, mi ha molto molto colpito come Giorgio La Pira intendesse la cultura come strumento per migliorare un'intera popolazione, in quel caso un'intera città, la città di Firenze. Quelle lettere in cui scriveva: Giulio, ma per te 5 milioni cosa sono? Permetterai a tanti fiorentini di amare la musica e di avvicinarsi anche a quella nostra spiritualità attraverso l'arte, attraverso la bellezza. Servirebbe anche questo.
Il bello riconcilia col mondo, con la vita, col cristianesimo, e quindi sì, serve anche questo.
Grazie, grazie professore, grazie per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito in video. Noi torniamo tra poco perché andiamo ad Haiti.
Le lunghe giornate, la pubblicità incollata sul tram, come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce, che dolce far niente, rimandare gli sbatti e tutte quelle storie tristi per stare con te. Sabato scorso non mi hai detto niente alla festa, parole disperse, usa e getta, ora lasciale andare. Come se era d'estate, che ti lasciano il segno, e lo so quanto vale un errore, quanto è bello sbagliare. Niente verità, no, che mi stressa, non la voglio quando torno in città, tanto non mi importa, ma male che va, da ci pensiamo domani, e se nasce un problema poi scivola via come una macchina sull'autostrada del sole. Buonanotte, partiamo da zero, scappiamo in Nevada buttandoci giù dall'aereo, le dune come cuscini, pianeti lontani restiamo vicini, a casa tua poi si sta troppo bene, tanto se chiudiamo le persiane andiamo ovunque, potremmo scappare, non dire niente, ma cambio discorso, ma lasciamoci andare, come se era d'estate.
8:44 in questo istante, sempre in diretta, vediamo già Papa Francesco in Piazza San Pietro, tra poco lo raggiungeremo con tutti voi per seguire l'udienza generale, ma prima voglio condurvi ad Haiti, perché ieri sera ho avuto modo, e lì era ancora ora di pranzo, di raggiungere telefonicamente un giovane haitiano, Jeff Natcom. Lui è ad Haiti, che come sapete è sconvolta da una guerra tra bande, morti, feriti, caos politico, sociale ed economico, e ha trovato rifugio presso la casa dei padri scalabriniani. Chiamandoci su WhatsApp siamo riusciti a registrare questa intervista che ora vi propongo.
Io non sono da solo, sono con due altri ragazzi, uno è David, l'altro è Wilkins. Allora, viviamo nella zona di Quadebouquet, a Lilavoa. In questi giorni è stato un momento molto pericoloso e anche molto difficile per noi, perché è così un giorno che è lanciato una guerra tra due bande, e che queste due bande sono sotto controllo perché non c'è la polizia nella zona. La polizia sono andata via, tutti sono scappati nella zona, e quindi rimane solo sempre le persone che non sa dove andare, che non ha un altro posto per andare nella zona e con le bande. Noi viviamo nella casa di Papa Giovanni XXIII. In questi giorni abbiamo l'obbligo di lasciare questa casa per andare a vivere dalle padre Scalabignani, perché la guerra si chiede questa cosa. È una cosa che fa soffrire, che non sappiamo cosa fare, dove andare, che di andare a trovare il padre Scalabignani attraverso il contatto che hai fatto Maddalena Boschetti per noi.
Jeff, io ti chiedo di provare a raccontare a chi è all'ascolto qui in Vaticano, in Italia, quanto sta accadendo, perché tu hai usato la parola guerra, ma qual è la situazione che state vivendo? Ci sono scontri armati, ci sono morti, persone che tu conosci e di cui non hai notizie, persone che sai che sono ferite o hanno perso la vita. Cosa accade in queste ore?
Boh, ci sono un sacco di persone che conosco, adesso che io non so dove finisco queste persone, perché in questi giorni per la questione di coprifuoco e le persone, dico che la polizia, ma non la polizia, perché ci sono delle bande che gestiti come la polizia e quindi hanno portato via tante persone e i ragazzi, e che questi ragazzi, quando lo prendono così, sono finito per la strada nella bocca delle canne o queste cose così, o una cosa del genere. È una questione di caos totale in questo momento. L'altra volta, in giorni in cui abbiamo lasciato la casa in fretta, abbiamo perso due ragazzi che abitano nella zona, e poi ci sono altre persone che vivono nella zona che noi non conosciamo bene, che sono ferite dalla guerra.
È una guerra tra bande che risparmia bambini, donne, anziane, o quello che sta accadendo riguarda tutta la popolazione di Haiti?
Questo è una cosa tutta la popolazione, perché è una guerra che io personalmente non capisco qual è il senso, perché loro hanno chiesto la demissione del primo ministro Ariel Henry e poi lui sono andati via, e poi adesso c'è un sacco di problema per trovare una soluzione. È una cosa molto del genere.
In più occasioni Francesco ha chiesto che finisca la violenza, ha chiesto di pregare per Haiti, di non dimenticare la popolazione di Haiti. Quanto conta la vicinanza del Papa?
La visita del Papa può contare tanto per chi ha la possibilità di sentire le notizie, perché la Chiesa è quasi totalmente chiusa, quindi le persone puoi capire qualcosa e fa passare le parole negli occhi di alto così, ma queste cose si sente veramente dalle persone che ha la possibilità di sentire queste notizie. Ma il popolo non sa queste cose, non so come spiegare questa cosa.
È difficile anche avere informazioni per la gente che combatte, e ti faccio anche questa domanda: per avere cibo e acqua, qual è la situazione per quanto riguarda i generi alimentari, i supermercati, i negozi? C'è il rischio anche di non trovare del cibo?
Sì, per non trovare il cibo è una cosa caos e totale in capitale. Riguardo nella zona dove ci viviamo noi, abbiamo tipo 3 negozi che nella zona, ma due in questi giorni i bande sono attaccati questi posti. Ma io spero che questi negozi non chiude, perché se chiude cadiamo totalmente, che io non posso immaginare, che nessuno non può immaginare, anche perché noi dipendiamo totalmente da 3 negozi, quindi se loro vanno via, cosa vivono noi nella zona? È quasi totalmente niente. E che anche adesso fa fatica anche per questi negozi fa arrivare le cose. C'è la fame totale, dico. Non c'è acqua, non c'è cibo, quasi. È una cosa così.
Un carissimo buongiorno a tutti. E sempre nella speranza di giorni migliori. E buona primavera a tutti. Ciao.
Sorrido perché non avevo ben inteso, abbiamo sentito, ed è molto bello quando lo fa la regia, la voce dei nostri ascoltatori assieme alle voci storiche della musica italiana e straniera, in questo caso la voce è quella di Anna Oxa con Tutto un attimo. Grazie a Jeff Natcom per averci raccontato il dramma che sta vivendo in queste ore ad Haiti, magari torneremo ad ascoltarlo nei prossimi giorni con l'augurio e quello che gli ho rivolto, che possa raccontarci pagine migliori. di vita. Grazie a tutta la regia, io mi fermo qui, cedo il microfono al collega amico Orazio Coclite, siamo pronti a seguire l'udienza generale del Papa in piazza San Pietro. Domani, microfono a Giancarlo Lavella, Radio Vaticana con voi e sempre con voi, e ricordatelo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due per non farlo. Ciao!
È tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già.